il battesimo avevano ricevuto lo Spirito Santo e come vivevano da fratelli. E chi aveva metteva a disposizione di chi non era possidente e nessuno soffriva la fame. Mi ricordo mia madre una volta parlando delle miserie che c'erano in paese e va a dire nessuno è mai morto di fame in questo paese. Perché? È perché chi aveva dava. Mio padre per primo, quando uno poteva fare spesa che non aveva, mandava il canestro a casa. Ma lui non pensava al guadagno, pensava al servizio. L'altro non è una persona di cui approfittare per far soldi. Mai questo. L'altro è un fratello che va amato, non sfruttato. Il commercio non giustifica lo sfruttamento, l'industria non giustifica. Non si giustifica quando l'altro è reso schiavo o è strumentalizzato per interessi personali di qualunque genere. Quello è un figlio di Dio. Ciascuno di voi è il tempio dello Spirito Santo. Ciascuno di voi è fatta immagine di Dio. Santa Caterina da Siena ricorda che quando Dio ci ha creati, ci ha comunicato la sua natura, si è ispirato il suo spirito, ha fatto una cosa con noi. E ogni uomo allora deve portare in sé la dignità dei figli di Dio. E abbiamo ascoltato poi la seconda lettura di San Paolo e di San Pietro ai cristiani che dicevano: voi siete stati rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dei morti per una speranza viva. Qual è questa speranza viva? Di accedere alla gloria. Se noi viviamo in attesa della gloria, viviamo come San Francesco che diceva: è tanto grande il bene che mi aspetto che per me ogni pena è diletto, è gioia. Ma se aspetta la vecchiaia, i guai, l'artrosi, i calcoli al fegato, altre che gioia. Ma noi aspettiamo la vecchiaia, no, deve attendere la gloria. E la Chiesa come tale vive in attesa del ritorno di Gesù Cristo. San Pio, ad esempio, in questa lettera dice: siamo già in questi tempi, però non precisa l'epoca, ma dice ritorna. La lettera degli Ebrei afferma: il Signore tornerà una seconda volta, ma non in connessione con il peccato. Non viene a perdonare i nostri peccati, l'ha già fatto. Viene per impregnare Satana, sradicare il peccato dal mondo e vincere la morte, cioè introduce la vita eterna. Questo corpo, va trattato bene su questa terra, perché è destinata la gloria, la risurrezione. Guardate il corpo della Madonna. A un giorno lei si è fatto toccare. Ha un corpo risuscitato, glorificato. Ma questa è l'aspettativa, lo diciamo nel credo. Crede alla risurrezione della carne, vero? Crede, cosa vuol dire? Crede che questa carne è destinata alla gloria. Perché i cristiani hanno sempre inteso seppellire e non bruciare i corpi? In attesa della risurrezione, per rispetto. Non è peccato tremare, ma se uno lo fa perché disprezza la fede e non riconosce la risurrezione, allora lì c'è il peccato della mancanza di fede, offesa della fede. Noi viviamo in attesa della risurrezione. Questo mondo, guardate quanto è cattivo adesso, ma deve risorgere. San Paolo, nel tavolo capitolo della lettera Romani, parla della restaurazione di tutte le cose. Il cielo lo devono accogliere fino alla restaurazione di tutte le cose. Per cui nella lettera Romani dice che anche il creato dove la gramigna, le ortiche crescono dappertutto, dove il cranio invece deve essere coltivato, l'insalata poi deve essere particolarmente curata, eccetera, perché quello che serve per l'uomo è così difficile da trovare, quello invece che è superfluo. Se vuoi il cambio qui, risposta a cavalli, crescono dappertutto. Per l'erba dannosa, che spazza cavallo, perché se il cavallo ingrandisce alla pagare. Bene, ma perché quelle crescono dappertutto invece l'altra erba bisogna andarla a coltivare? Il peccato ha sovvertito l'ordine della natura. La natura si è ribellata all'uomo. come sta facendo anche ai nostri giorni. La natura si ribella, combatte, perché non è questa la vita che Dio ha dato. È ben altro, ma l'uomo ha uno spirito, tutti ce l'abbiamo. Allora ciò che è spirituale contiene e domina ciò che è materiale. Per cui se tu sei santo, benedici il luogo dove ti trovi. La tua presenza è una benedizione. Io sono andato su poco fa, e mi stavano dicendo i sali a Luther, parte a mezzo, ce lo stanno dicendo. Ma perché tanta gente va? Perché si respira? Perché quando una Medjugorje non ha paura a confessarsi, c'è un'altra aria. Il luogo è santificato. Non è che non si faccia un peccato a Medjugorje. C'è chi va per altri scopi, ma l'ambiente è purificato. Allora la mente è libera. Non si fa fatica a capire la parola di Dio, non si fa fatica a prendere l'anima. Però se va altrettanto posto, che fatica che c'è. Perché l'aria è inquinata, l'ambiente è inquinato. Allora tutti abbiamo una presenza spirituale in noi. Per cui ciò che è spirituale contiene e domina ciò che è materiale. Tu vivi santamente, benedici la casa. Ho avuto un'esperienza nel mio ministero, nei casi dove c'erano fenomeni paranormali, diabolici, quando si sono smesse le bestemmie, le corruzioni, eccetera, calmato tutto. Oggi si può vivere. Ma perché prima non ci si poteva vivere? Ma questo non dico che chi ha questi problemi è perché vive male, a volte pesantemente ci sono dei problemi ugualmente, ma tante volte chi vive male maledice l'ambiente. Quando ci si odia, c'è sempre qualche macchina che si rompa. È la continuazione. Racconta una suora tedesca, chiamata Basilea Schwing, che era parte della riconciliazione del programma della sua vita, che inoltre stava costruendo la casa dove dovevano abitare le sue monache, e c'era un binario su cui si faceva scorrere un carrello che trasportava la malta e le suore facevano da manovali per risparmiare. Ma sa com'è? Il carrello intanto usciva fuori dai binari con tutta la malta sopra, queste povere monache, a ingollarsi carrelli di ferro, fermate a notte, due, tre, alla fine la pazienza cominciava. Allora le chiamò tutte le suore, venite qua. Cosa avete uno contro l'altro? E quello lavora poco, un altro viene tante. Fece fare pace, che carrello, non uscì più dal binario. A un certo punto non arrivano più i mattoni. E gli operai dicono, ci pagate lo stesso, anche se non lavoriamo, noi dobbiamo vivere. Quindi vado ad arrivare. Allora la superiore richiama le suore, qui c'è qualcosa che non funziona. Allora tirate fuori i sentimenti che avete. Allora si chiedono perdono. Trin trin, domani vi portiamo i mattoni. Tante cose non funzionano a causa del peccato. Per cui quando vediamo certe cose, primo atteggiamento, prima accusare di peccato, convertirci, fare pulizia nella nostra vita, tornare a Dio. Ma sinceramente, non in maniera funzionale, cioè per ottenere dei vantaggi. Tornare a Lui perché Lui è la nostra vita. Dobbiamo vivere con Dio. E quello che ci insegna la Madonna, perché ogni giorno tante persone, ogni giorno stanno tornando alla preghiera, del rosario, molto marito e moglie, dicono, noi preghiamo insieme, è una bellissima cosa. Ma dobbiamo continuare per questa strada. Dio deve invadere la nostra vita. Vuole portarci tutti a quello stato di persone perfette. Voi vi siete accostati all'assemblea degli angeli giusti, portate alla perfezione. E il Signore nella sua infinita misericordia, fratelli, abbiamo visto oggi che non si limita a perdonare i peccati, ma viene anche a guarirci, a liberarci. Qualche anno fa c'era viva la sorella Alta che sta qui davanti a noi, adesso la fotografia. ma si fa sentire anche in altre maniere. Ebbene, lui tenne la preghiera di guarigione e c'era un uomo che era cieco un occhio. 3 giorni dopo mi venne a trovare e disse: io all'età di 3 mesi ho fatto una cura di antibiotici, sono rimasto offeso a un occhio. Questo occhio qua non ci ho mai visto. L'altro giorno, durante la preghiera, mi si è aperto l'occhio. Adesso se mi compro quello buono, posso vedere con quello che fino adesso non ho mai visto. Rimane piuttosto teso questo uomo, si dovreste essere contento. Ma io non sono sposato in chiesa. Ma ti si andiamo lo stesso. Non sei un figlio tu. Sei amato. Ma io non sono sposato in chiesa invece. Cosa che si è potuto fare durante il successivo. Oggi aiuta la sua parrocchia, aiuta i ragazzi, i ragazzini. Ha cambiato vita. Si è aperto l'occhio dentro e fuori. Ricordo una volta di una donna accompagnata la sua figlia di 26 anni che si era innamorata di una persona poco raccomandabile, con la speranza che con l'esorcismo lei si lasciasse il proprio fidanzato, ma aveva subito un intervento agli occhi, quindi camminava a tentoni, dove l'ha preso sotto braccio e l'ha portato in studio e lei raccontò come le era successo uno scandalo familiare, qualcuno della famiglia avrebbe fatto meglio a tenere in mano al loro posto, invece l'aveva usato per offenderla. E dice: quando ero bambina, lui veniva a casa mia, io mi nascondevo in bagno finché mi andavo. Bene, dice, adesso facciamo una preghiera. E non voleva perdonare. Ma se facciamo una preghiera, dice: Signore, manda all'inferno. Beh, questo invece un po' troppo. Beh, se non lo perdoni, non va a finire. Allora accettò di perdonare. E pianse, 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 poi si asciugò gli occhi, ma io ci vedo bene, si mette a fuori gli occhi dentro e te l'ha aperto pure di fuori, vedi che bello. Infatti uscì tranquillamente, mentre prima doveva triangolare, farsi fuori, uscì fuori e ci vedeva benissimo, vedi come il Signore ti ha aperto, senti che solo avessi chiesto il Signore aiuta, ma liberandosi dall'aria. E questa è la strada che il Signore indica a tutti i miei fratelli. La via della risurrezione, noi dobbiamo tendere a cercare la gloria che Dio ci ha promesso. Voi siete stati rigenerati mediante la risurrezione di Cristo di morti per una speranza di vita che non marcisce, non si corrompe ed è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete costruiti. Vedete che come il Signore non ci chiede ad aggiustare qualcosa, ma a rinascere a vita nuova. E ora procediamo all'amministrazione degli oli degli infermi. Cos'è il sacramento degli oli degli infermi? È un sacramento in cui, primo, noi uniamo la nostra vita a quella di Gesù e uniamo particolarmente alle sue sofferenze, le nostre. Prima cosa che noi celebriamo è che Gesù ha preso le nostre sofferenze su di sé. Allora le offriamo, le uniamo alle sue per partecipare alla sua missione di redenzione dell'umanità, per l'espiazione dei peccati, per la salvezza dell'umanità. Partecipiamo alle sofferenze di Cristo per partecipare un giorno con lui nella sua gloria, poi ricordando San Pietro che noi soffriamo e quando soffriamo in un certo modo partecipiamo alle sofferenze di Cristo per raggiungere la gloria. San Paolo ci dice nella lettera ai Romani: come partecipiamo alle sofferenze di Cristo, partecipiamo anche alla sua gloria. Questo è il primo senso dell'unzione degli infermi. Consacriamo a Gesù le nostre sofferenze, morali, spirituali, mentali, qualunque sofferenza abbiamo. C'è chi soffre nel corpo, ma tanti che soffrono con la mente. Sapete come stanno male? Quando non si può trovare un momento di calma, di serenità, non è una vita facile. Quando si hanno di quell'impressione sempre che il mondo casca addosso ad ogni peso spinto, non è cosa facile. Allora ci sono sofferenze spirituali, ci sono di quelli che sono malati di scrupoli, si sentono tentati in ogni minima cosa. C'era la mia parente quando il venerdì friggeva il pesce, lavava la pentola almeno 3 volte per paura ci fosse rimasta anche soltanto l'odore della carne del giorno prima. Ho pensato un po', se con la carne facevo così, nel resto cosa facevo? Sempre indebolito da tutto, ognuno ha le sue sofferenze, ma il Signore vuole che tutti siamo liberati per godere dei frutti della sua redenzione. Allora, liberato dal peccato, ci liberano di presenza di spiriti maligni, di forze arcane. Voi sapete che c'è gente, una volta ho avuto a che fare con una donna che aveva sposato una strega dalle parti, di queste parti qui, non diciamo di dove, perché qualcuno viene da quelle parti. E, bene, mi diceva che la sua suocera due volte aveva cercato di farle morire l'unica figlia che aveva, e prima di morire si confessò che per due volte aveva fatto tentare di farle morire la figlia. Ma confessò anche questo, che la sera lei non poteva andare a letto senza aver fatto male a qualcuno. Se non posso andare a letto se più non esco per il paese a far male a qualcuno. Ci sono anche queste persone, no? Sono felici. Chiediamocelo. Hanno bisogno di redenzione. Ma la grazia di Dio è più potente. È più grande. Allora non è la sua sofferenza. E il Signore vuole che tutto questo sia spazzato via. Il ritorno di Gesù prevede che ogni forma di maledizione scompaia, che Satana si è incatenato a un periodo di tempo, dice l'Apocalisse, viene dato un tempo dopodiché viene incatenato e non può più nuocere, e quando si affretta vuol dire che rimane poco tempo, come i nostri giorni, gli rimane poco tempo. E noi dobbiamo guardare quindi a Gesù Cristo, alla sua vittoria, alla sua gloria. Secondo scopo dell'unzione degli infermi è quello di chiedere al Signore la guarigione. E tante volte, se c'è tante più volte, sentite tanti sacerdoti, confratelli, che quando si parla dell'amministrazione dell'olio degli infermi, tutti hanno da raccontare episodi in cui hanno visto i segni di Dio. Hanno visto persone che facciate di prendersi e vivere tranquillamente. La signora fa uno stupro, 86 anni, un ictus del cervello, casca per terra, si spacca la testa, tutta la parte destra paralizzata, e quando andava a trovarla, la figlia le alzò la schiena e tirò fuori la mano che stava a destra, che stava sotto la schiena, perché non la sentiva più. Ministrammero degli infermi, della Santa Comunione, e un giorno che incontro un nipote chiedo: come sta tua nonna? Tu sei uscita e l'hai alzata dal letto. Mi ha visto da ancora a creare, grazie a Dio, ma non è il mio caso, ma non perché ho dato io le nuove infermi, non dipende dalla persona, è il sacramento in sé, che non è un sacramento da dare ai moribondi, o alle persone appena sperate. No, è sacramento che ci deve accompagnare. San Giacomo scrive: chi è malato chiama a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui dopo aver unto con olio nel nome del Signore. Il Signore lo rialzerà e si è commesso i peccati gli saranno perdonati. Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri per essere guariti.